Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Gwen. Questo è 5x4 uguale 21, lo speciale di Rivista Corner sugli europei. Oggi non c'è il nostro Cartu a condurre, sarò io, Fabio, e qui con me c'è anche il confermatissimo Patrick.
Buonasera, ciao a tutti e a tutte. Bene, arriviamo qui quasi alla fine di questo primo turno, posso dire che non ho azzeccato neanche un pronostico, benissimo così.
Io sono sulla tua stessa lunghezza d'onda perché ero partito forte, ma le ultime giornate mi hanno dato una stangata in classifica e sono sceso più del Bitcoin.
Bello dell'europeo, no? Risultati imprevedibili, non si sa mai.
Assolutamente. E quindi, già che parliamo subito di europei, ti volevo chiedere qual è la cosa più bella che hai visto finora.
Allora, io, siccome nella scorsa puntata con il caro Omar e con il caro Umberto abbiamo parlato di quale potrebbe essere la sorpresa, squadra e giocatore, io mi attengo a ciò che ho detto. Avevo detto quale giocatore sorpresa l'attaccante della Svezia Alexander Isak, che ieri sera direi che ha fatto vedere in più occasioni i sorci verdi alla difesa spagnola. E dunque io, come diciamo momento clou di questa prima giornata quasi conclusa dell'europeo, direi le giocate di Isak sono state quelle a farmi un po' luccicare gli occhi, diciamo.
E se al suo fianco ci fosse stato tale Zlatan Ibrahimovic?
Avrebbe avuto un'ottima spalla. Secondo me si è visto davvero ieri sera la mancanza di Ibrahimovic nella Svezia, che non riusciva a tenere un pallone. È stata una cosa, possesso palla, imbarazzante.
E già che abbiamo parlato di un vecchietto, allora ti dico anche la mia cosa preferita di questo primo inizio, ed è un altro vecchietto, ovvero Goran Pandev, che ha fatto il gol più brutto probabilmente della storia degli europei, perché è una comica incredibile. Però comunque ricordiamo che è diventato così il secondo giocatore più vecchio a aver segnato nella fase finale di un europeo. Esatto. Ti ricordi chi è il più giovane?
No, assolutamente no.
Colto in fallo, ve lo dico io, lo svizzero Johan Follanten che nel 2004 segnò alla Francia, se non sbaglio era la terza partita del girone, e superò Rooney, che nello stesso anno, cioè la stessa edizione, era appena diventato il più giovane. E nel nostro salotto di Radio Gwen, che ringraziamo come sempre per la cortese ospitalità, non siamo solo in due, o meglio sì, siamo solo in due, ma abbiamo il nostro Umberto collegato come sempre da Vicenza.
Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera anche alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Beh, Goran Pandev è uno fra i più anziani, ma è anche il più giovane calciatore, giocatore della Macedonia ad aver segnato gli europei. A 37 anni sono nati, perché è anche l'unico. Quindi grande, grande record per Goran. Ma io mi prendo anche la responsabilità di dirti cos'è la cosa che mi è piaciuta di più di questi europei, perché è la foto di Christian Eriksen arrivata questa mattina, in cui il giocatore dell'Inter e della Danimarca ha insomma provato con una foto il fatto che sta meglio. Ci siamo presi un bello spavento nella partita con la Finlandia, e direi che fortunatamente possiamo chiuderla qua e non possiamo parlarne, quindi direi che la cosa più bella dell'europeo poteva essere la più brutta sicuramente.
Sì, assolutamente, lieto fine per fortuna. Già che hai parlato di quella partita, allora richiedo a Patrick qual è secondo lui la partita, diciamo, più spettacolare o che più ti è piaciuta finora.
Allora, non lo dico perché sono di parte, ma secondo me la partita più bella, più spettacolare è stata quella tra Paesi Bassi e Ucraina, quindi quel 3-2 piuttosto pirotecnico. L'Olanda è abituata a fare questo genere di partite un po' spettacolari, è abituata anche a mettersi nei pasticci con le proprie mani. E poi c'è stato tra l'altro quello che secondo me è durato quale gol più bello dell'europeo per circa 18-17 ore, ovvero quello di Yarmolenko, che secondo me è tecnicamente inferiore solamente a Ronaldinho Gaucho. Però chiusa questa parentesi, sì, per me è stata la partita più bella. Non so cosa ne pensi tu, Fabio.
Io sono assolutamente d'accordo con te, anch'io la mia fede dopo la Svizzera è, per ovvi motivi, l'Olanda. E mi ha sorpreso addirittura in positivo, perché non mi aspettavo un'Olanda così, come si può dire, gagliarda. Sì. Poi ovviamente è tornata la solita Olanda, che in 4-4-8 ha preso due pere. Però sì, anche secondo me è stata veramente la partita più bella, che ci ha tenuti più incollati allo schermo. E il nostro Umberto cosa ne pensa?
Io devo fare il patriota in questo caso, perché mi avete rubato la partita oggettivamente più bella che abbiamo visto fino adesso, ma dico Turchia-Italia. Perché Turchia-Italia, perché credo che l'Italia abbia espresso un ottimo gioco, soprattutto nel secondo tempo, E anche se la Turchia mi ha davvero deluso, perché l'avevo annunciata come ogni volta in errore come la possibile sorpresa di questi europei, e comunque sono ancora in tempo, però hanno sicuramente deluso. A differenza però di quello che è stato detto, secondo me i grandi meriti vanno all'Italia, che ha espresso veramente un ottimo gioco e ha trovato addirittura 3 gol, che è un po' una tendenza recente, cioè una tendenza che abbiamo con Mancini in panchina, perché storicamente noi non siamo una squadra da goleade, e quindi è una partita che mi è davvero piaciuta.
E sono più i meriti dell'Italia o i demeriti della tua Turchia, che ci avevi definito quasi come, non so, un'Inghilterra degli altri tempi?
Secondo me l'ha detto apposta per mettere pressione sui turchi che ci ascoltavano.
Sì, esatto, ottima tattica, ma soprattutto mi avete scritto dei messaggi che ho girato ai miei legali dopo che avevo annunciato la Turchia come sorpresa. Calma, vediamo Burak Yılmaz come si sveglia per la prossima partita. E io dico che grossi meriti vanno all'Italia, anche se, lo ripeto, lo ripeterò in ogni puntata fin tanto che l'Italia sarà in gioco, io di giocare con una coppia di difensori centrali così non lo auguro nemmeno al peggiore dei miei nemici.
Adesso scusa Patrick se ti metto un po' in panchina, però devo un attimo conversare col mio amico Umberto. Però io ho visto una grande prestazione di Chiellini, mi ricordo quell'intervento in scivolata, vabbè, risultato acquisito con l'esultanza tipica di Re Giorgio. Io penso che al momento dietro, se non c'è lui, comunque si potrebbe ballare ancora un po', eh?
Ma io credo che bisognerebbe guardare al contrario le prestazioni di Chiellini, cioè quella in fase di impostazione. Il primo tempo abbiamo impostato sulla sinistra con lui, e credo che l'utilizzo di bastoni al suo posto sarebbe stato molto più efficace per la costruzione. Poi in fase difensiva sicuramente è un guerriero, eccetera eccetera, però ecco, secondo me è anche il momento di ringiovanire questa retroguardia.
Sì, però facendoci un po' più seri, secondo me la coppia Bonucci-Bastoni la vedo un po', non dico debole, perché comunque sono due buoni, se non ottimi difensori, però in marcatura entrambi, diciamo che non è la loro peculiarità, non so cosa ne pensa sì. Patrick?
No, sono d'accordo, e poi sarebbe comunque una coppia piuttosto inedita. Adesso non ho visto tutte le partite dell'Italia, le qualificazioni, però c'è magari anche questo rischio, Umbe, no? Di solito si cerca di arrivare a queste manifestazioni con delle coppie o comunque degli scheletri di formazione già rodati, e quindi non lo so, io sono un po' sempre avverso a questi tentativi un po' di in corsa di rivoluzionare la formazione, di cercare soluzioni un po' così campate per aria, per cui sono per confermare chi si sa che ha esperienza in questo tipo di manifestazioni. Umbe, non so cosa ne pensi.
Ma sì, sono fondamentalmente d'accordo, però io dico che embolo qualche pensierino su Bonucci e qualche partita di Bonucci recente se la sia fatta, e non so voi, ma io penso che con un attaccante un po' più in forma e con qualche idea tattica un po' più complessa rispetto a quello della Turchia si possa andare in difficoltà. Speriamo non succeda.
E però così mi stai dando ragione, perché in questo modo fai saltare Bonucci, ma Re Giorgio rimane lì, il capitano, ricordiamolo, il capitano.
Preferisco non rispondere.
E detto della fase difensiva, se c'è un giocatore che mi è piaciuto parecchio, anche perché secondo me ha confermato i suoi miglioramenti, è stata la partita di Berardi, che se, forse non tutti se lo aspettavano titolare, io onestamente lo speravo, e a parte che ha propiziato, diciamo, il primo autogol, secondo me ha fatto veramente una grande prestazione, e non mi sorprenderei se continuasse a, diciamo, come spesso usa dire il tuo amico Bonucci, a spostare gli equilibri là davanti.
Sì, ecco, esatto, rinominamelo sempre. No, Berardi, grande partita, non so, visto che ormai siamo alla vigilia di questa sfida che abbiamo tanto atteso, Italia-Svizzera, non so se voi, è il giocatore che temete di più Berardi in questo momento. Secondo me è sicuramente uno di quelli più in forma, e ci dà anche la garanzia di spostare anche le attenzioni in attacco rispetto ad un Insigne che viene sempre marcato stretto ad uomo. Però credo che la partita si svilupperà soprattutto sugli esterni, quindi sia dalla parte dell'Italia che dalla parte della Svizzera si risolverà soprattutto lì, con dei duelli che secondo me sono... Boh, io sono molto, molto dubbioso sul fatto che ce la faranno, diciamo, i nostri. però sono sempre pessimista, voi siete sempre ottimisti, quindi boh.
Ottimisti per voi, cioè per l'Italia.
Sì, esatto. Perché...
No, io sono abbastanza d'accordo con quello che dici, ti dirò di più, io non ho più di tanto paura di questa Italia, nel senso, chiaro che è un'ottima squadra e va temuta, ma ho più paura di quello che non farà la Svizzera, quindi il sistema di gioco italiano secondo me può mettere in difficoltà la Svizzera, che fatica tremendamente a segnare. L'Italia è compatta e forte dietro, da centrocampo, secondo me da centrocampo in giù è un'ottima squadra, anche davanti, anche se tu non vuoi ammettere che Immobile è un signor attaccante, e quindi secondo me io davvero non riesco a concepire come la Svizzera potrà mettere in difficoltà l'Italia dietro, quindi è più quasi forse un demerito della Svizzera più che dell'Italia.
Sì, io sono d'accordo con te, e tra l'altro vedo adesso la tua maglietta e leggo Nuggets, Denver Nuggets, non so cosa sia in realtà perché io seguo solo il calcio.
La squadra che è stata neanche clamorosamente, anche Umbe che segue l'NBA lo sa bene, che è stata eliminata dalla corsa ai playoff di NBA, ma vabbè, questo è un altro sport che approfondiremo magari un'altra volta in un'altra sede. Cosa vuoi dirmi con questo?
Ma non riesco a capire se è una metafora per descrivere la prestazione dei nostri nazionali contro il Galles.
Ma direi di no, è stata comunque una partita difficile, è stata una partita, potrei dire, mi viene da dire, la partita con il ritmo forse più basso da che abbiamo visto in questo primo turno dell'Europeo, una partita in cui la Svizzera ha tentato di fare il gioco, perché anche tecnicamente penso di poter dire che la Svizzera fosse superiore al Galles. Mi aspettavo di più, ne abbiamo parlato anche prima della puntata, mi aspettavo di più dal Galles da un punto di vista fisico, pensavo avrebbero ammazzato la partita mettendola un po' sul fisico, ma così non è stato, mi è parso un Galles che è andato un po' dietro al ritmo della Svizzera, la Svizzera teneva il pallone però ha davvero faticato a scardinare la difesa, poi è arrivato questo gol con Embolo di testa che ci ha dato il vantaggio, e poi comunque secondo me la Svizzera ha fatto il grosso errore, non è la prima volta che lo fa, ha fatto il grosso errore di chiudersi in difesa. Ha tolto Shaqiri, si è chiuso in difesa ed è stato quasi un invito al Galles dicendo venite ad attaccarci, venite a prenderci, venite a prendervi questo, almeno questo punto.
Che poi di fatto, a parte il gol, il colpo di testa sempre di Kiefer Moore nel primo tempo, è vero che la Svizzera si è abbassata, ma non è che ha concesso grandi occasioni da gol al Galles. E comunque sono d'accordo con te, io mi aspettavo molto di più dalla Svizzera, specie in fase offensiva, invece ho visto la solita sterilità offensiva, e la cosa che mi preoccupa è che alla fine dobbiamo aggrapparci un po' a Embolo, che è sì un buon giocatore, se non ottimo, però è tanto ancora altalenante le sue prestazioni. Abbiamo visto, ha fatto una partita in chiaroscuro, quando si è acceso sono stati problemi per gli avversari, però tante volte mi è parso ancora un po' fuori dal gioco.
E Umbe, forse Embolo è l'unico giocatore che temete?
Sì, direi davanti soprattutto sì, però secondo me Mario Gavranovic, visto che ho citato Thomas Tuchel e il suo odio rivolto a lui, ovviamente ha sfoderato una grande prestazione, peccato che l'abbia sfoderata integralmente in fuorigioco, però credo che anche lui a partita in corso potrebbe essere un fattore, anche perché, ricordiamolo, giocheremo alle 21, quindi in un clima un po' più accettabile rispetto per voi la partita con il Galles, e quindi credo che anche tornando ad Embolo la sua prestanza fisica potrebbe essere un fattore decisivo.
Sì, e forse per lanciarci un po' verso questa Svizzera-Italia che tutti attendiamo, secondo te Patrick, meglio Seferovic farlo partire ancora dal primo minuto o è l'ora di Gavranovic?
Ma allora, io credo che Gavranovic non sia un giocatore, perlomeno a livello internazionale, che può garantirti 90 minuti, chiaro, fisicamente sì, come tutti a questi livelli, però non lo vedo con la possibilità di, appunto, di reggere 90 minuti, una partita comunque con una difesa come quella italiana che è difficile da mettere in difficoltà. Immagino che Petkovic confermerà Seferovic dal primo minuto, che comunque forse un'esperienza internazionale un po' più corposa, diciamo, di quella di Gavranovic. L'unica cosa che farei io sarebbe far subentrare probabilmente Gavranovic un po' prima, magari non a 5 minuti dal termine, magari dandogli un po' più di possibilità per tentare di segnare, magari non in fuorigioco.
Assolutamente. E come vedi, l'avvicinamento in porta, perché come sembra Sommer sì. diventerà padre, quindi non sarà lui a difendere la retroguardia.
Sì,
la porta.
C'è questa possibilità, appunto. Sommer diventerà padre a breve, nei prossimi giorni, si dice addirittura tra oggi e domani, quindi il rischio che non sarà in porta contro l'Italia, e dovrebbe appunto subentrargli Vogo, che è comunque un ottimo portiere, però anche lui a livello internazionale, torniamo sempre a questo discorso, a livello internazionale non ha tantissimi gettoni, quindi vedremo.
Sarà quindi un'incognita. Adesso volevo chiedere al nostro amico Umberto, che fa sempre un po' il professore, quello delle statistiche, se sa quante partite hanno giocato Svizzera-Italia dalla notte dei tempi.
Tu pensavi che io sarei arrivato impreparato, invece sono molto preparato, perché abbiamo giocato 58 partite, giusto? Me lo confermi?
Con l'internet sono buoni tutti però, eh?
No, ma io sono andato a contarmele uno a uno. 28 vittorie dell'Italia, 22 pareggi e 8 vittorie della Svizzera. Ma te, rilancio, ti ricordi l'ultima sfida che abbiamo giocato?
L'ultima sfida, guarda, vado un attimo a memoria, potrebbe essere stata giocata forse il 5 giugno 2010?
Ma hai un'ottima memoria, Fabio.
Hai visto?
Mamma mia, io uso l'internet, invece tu vai a memoria, poi sei molto più anziano ovviamente, esatto. Quindi hai certa memoria.
E adesso però mandiamo in difficoltà Patrick, chiediamo a lui il risultato di quella partita.
Ripetimi la data?
5 giugno 2010.
Ah, 2010, pensavo fosse quello del 93, poi potevo dirti che non ero ancora nato. 1-1 per caso?
Bravissimo.
Non ho usato internet.
No, sei andato a memoria, molto bravo.
Due marcatori... unici, Gökhan Inler e Fabio Quagliarella, ma io volevo raccontarvi un aneddoto, perché sentiamo. Domani staremo molto attenti all'inno dell'Italia e a come lo canteranno i nostri giocatori, a parte fuori tempo come al solito. Sapete perché? Perché in quell'ultima sfida, finita per 1-1, c'è stata una grossa polemica, l'allenatore era Lippi, e in panchina c'era il principino Claudio Marchisio, uno dei giocatori
ricordo
di Fabio.
Allora.
Già,
ma perché... sono già passati 11 anni, se è quella che stai per dire.
Io non mi ricordo
11
niente.
11 anni.
Racconta.
Ti ho detto che sei anziano, Fabio, perché Claudio Marchisio ad un certo punto arrivò alla parte dell'inno che dice che schiava di Roma, Iddio la creò. Però dopo Roma giunse un ladrona, che schiava di Roma, ladrona, Iddio la creò.
Cosa peraltro smentita più volte dallo stesso Marchisio.
Smentita più volte, giustificandosi dicendo ero fuori tempo e quindi ho dovuto ripetere Roma due volte per riprendere il tempo. Ovviamente era una bugia e se andate a vedere il video vedete che dice ladrona e non solo, poi ridacchia con Fabio Cannavaro. E ovviamente tutti corsi a difendere Marchisio, fra cui Lippi e Buffon, ma chi difese il povero Marchisio? Proprio lui, Matteo Salvini. Matteo Salvini che corse in difesa di Marchisio scrivendo un messaggio social di solidarietà molto breve: grande Claudio, punto esclamativo, forza Nord, punto esclamativo.
I bei messaggi che non vorremmo mai vedere.
Beh, utile se non altro. Messaggio proprio...
Sì, conciso.
Patrick, dove si gioca questa partita?
A Roma.
Confermi, Umberto?
Confermo, e Petkovic conosce bene lo stadio, direi anche, no?
Non solo lui, perché anche Mancini. Sfida nella sfida, quindi?
Sfida nella sfida anche fra vice, però.
Tu qua no, sei andato perché... oltre, però, qua.
Sì, perché Evani e Manicone, insomma, si sono sfidati non in un solo derby, cioè Inter e Milan, ma anche nel derby di Genova, quindi si conoscono bene e domani si affronteranno come vice allenatori. Però io, a tal proposito, volevo porvi un piccolo quiz. Ci state?
Sì, se è breve. Bene. Lo possiamo accettare.
Sì, è molto breve. Volevo chiedervi, secondo voi, ci sono più giocatori svizzeri che giocano in Serie A o più giocatori italiani che giocano in Super League?
Vabbè, questo mi sembra facile, ma...
Domanda da anni più tre, questa.
Però ho paura a rispondere, quindi lascio rispondere Patrick.
Io direi assolutamente più giocatori svizzeri che giocano in Serie A. Sarà sbagliato invece?
Fabio?
Ma no, attenzione, perché noi pensiamo solo ai nomi grossi probabilmente, quindi no, io ti dico più giocatori italiani che giocano in Super League rispetto a giocatori svizzeri che giocano in Serie A.
E ovviamente siete entrambi nel torto, perché la sfida finisce con un pareggio un pareggio clamoroso, perché ci sono 5 giocatori svizzeri in Serie A, che sono Remo Freuler, Valon Berami, Riccardo Rodriguez, Simon Somm e Kevin Rugg, e 5 giocatori italiani che militano in Super League, cioè Wilfried Nonto, Raul Petretta, Andrea Padula, Luca Clemenza e Tommaso Centinaro.
Ah, ma io pensavo nazionali.
No, ma non valgono le scuse adesso. Siete stati sconfitti e potete bonificarmi il prezzo che avevamo scommesso prima della puntata.
Okay. Non era tranellata questa cosa.
Però io volevo parlare di Roma, non per questo fatto di cui in realtà non ci interessa niente, ma volevo chiedere, tu sei stato, Patrick, a Roma? La conosci bene?
No, assolutamente no, è una delle poche città italiane che mi manca da visitare, non ci sono mai stato,
ah,
purtroppo.
E allora abbiamo una clip che potrebbe piacerti e piacere a tutti, quindi chiedo alla regia, al nostro Cava, guardalo lì sempre sul pezzo, se può mandare la nostra clip di Giorgia.
Tripudio di virilità e inciviltà che allietava le giornate di festa di una folta folla di persone, quasi 50.000 spettatori, che spesso bramava ardentemente di assistere a queste esecuzioni mortali. Dalle primissime ore del mattino sino a notte fonda, gli impavidi gladiatori, soliti rifocillarsi con una bevanda energizzante a base di cenere, concedevano puro spettacolo in quel del Colosseo. Una condanna a morte ormai già scritta che permise l'arena, palcoscenico ideale pure per le cosiddette naumachie delle rappresentazioni navali, di assumere il connotato di settima porta dell'inferno. Eppure i combattimenti, per un nome caldo si poteva spendere sino a 15.000 sesterzi, quasi 24.000 euro, non rappresentavano solo semplici scontri all'ultimo sangue fatti di violenza cieca, ma veri e propri incontri di lotta regolamentati da ferree normative. Una veloce spruzzata di acqua e zafferano per depurare l'ambiente e tutto ritornava come prima, o perlomeno finché nel VI secolo d.C. il Colosseo non fu dismesso e alcuni frammenti, quelli rimasti intatti dal terrificante terremoto occorso nell'Appennino centrale, che fra l'altro è il principale motivo della caratteristica struttura dimezzata, costituirono le componenti di differenti edifici, fra i quali la Basilica di San Pietro. A suon di stornelli e piatti di carbonara, la cittadina di Roma però poi imparato a svilupparsi e sviluppare la propria routine in dintorni di questa ormai fatiscente arena ed appassionarsi sempre di più ad un pallone roteante e all'arpastum, disciplina ereditata dagli antichi greci. Non è perciò nulla di particolare affermare che l'Olimpico, il principale impianto della capitale, è l'infrastruttura più arcaica della manifestazione continentale. Inaugurato metà anni 50 e ristrutturato in occasione dei mondiali, ospita le partite di Lazio e Roma. Città eterna è tuttavia ricca di segreti e curiosità. Il Pantheon, edificato con una miscela di lava vulcanica e calcestruzzo rimasta incolume dalle numerose intemperie, nel giorno della nascita di Roma, più precisamente un mezzogiorno di fine aprile, si illumina di splendore irradiando con un'affascinante fascia di luce l'entrata del santuario e l'oclus della cupola. A venire spesso evidenziata è la superficie della capitale, ma esiste pure un interessante dedalo di gallerie, templi e catacombe sotterraneo, più di 2 milioni di metri quadrati nascosti in profondità, una seconda città pietra miliare della nostra antichità. La metropoli è poi ulteriormente arricchita dai parecchi modi di dire dialettali, di sintetico significato, pronunciati da un verace romano, assumono una scenografia unica e rara, un piatto ricco di esclamazioni e forme idiomatiche. Ma Roma detiene pure il record mondiale di fontane, più di 2.000 esemplari, e allora non resta che gettare una monetina nella più celeberrima, quella di Trevi, ed esprimere un desiderio, nella speranza che sia una partita disputata ad armi pari e che la Svizzera non sia costretta a sedersi sulla Lapis Scandali nei pressi della porta maggiore del Campidoglio.
Beh, direi che dopo questo clip di Giorgia posso anche non andare a visitarla, Roma. Ci ha raccontato tutto.
Secondo me vale comunque la pena, perché ringraziamo assolutamente Giorgia per questo tour virtuale ben fatto, però a Roma a livello visivo merita sempre. Anche se io sono andato due volte pioveva, quindi...
Avrebbe beccato gli unici due giorni in cui piove a Roma.
Può essere, può essere. Umberto, ci sei ancora? Sei sempre dei nostri?
Sono sempre dei vostri, l'importante se venite giù a Roma è che passate per Vicenza a trovarmi, oggettivamente. E chiederò anche a Giorgia di farmi una clip su Vicenza, perché così la conosco meglio, pur vivendoci. Ma io volevo chiedervi una cosa, volevo chiedervi se sapete chi sarà l'arbitro di Italia-Svizzera.
Io l'avevo letto.
È un arbitro russo?
Bravissimo, Patrick.
Però non chiedermi il cognome, non me lo ricordo.
Non lo sapevo neanch'io, si chiama Sergei Karasiev.
che condivide il cognome con dai dici.
No. Assolutamente no, caro mio amico Patrick, perché non è una curiosità sul cognome, ma è una curiosità su di lui. Lui, avvocato russo, ma grande fan degli Slayer, gruppo di metal cattivo, quello che sconsigliano nelle chiese.
Sì.
E interessante la connessione con la Svizzera, perché uno dei membri degli Slayer, in un concerto di qualche anno fa in Svizzera, fece un lungo discorso a favore delle armi, chiedendo al pubblico svizzero perché non fossero tutti dotati di una pistola o di un fucile per difendere la propria patria. Quindi ecco questa parentesi di estrema destra connessa con l'arbitro pelato e russo che arbitrerà la partita.
Sì, oggi ci stupisce un po' perché prima Salvini, ora questa nozione storica interessante. Allora ti chiedo subito qual è secondo il tuo pronostico per Italia-Svizzera.
Allora, come sapete, io sono sempre molto pessimista e quindi dico che finisce 1-1 con gol al 95esimo di Mario Gavranovic, non in fuorigioco.
Patrick?
Allora, secondo me sarà una partita molto chiusa, entrambe le squadre si studieranno non per i famosi primi 5-10 minuti, ma per ben 60 minuti e poi arriverà il primo gol azzurro, non dico con chi perché tanto non lo azzecco, e poi da lì l'Italia dilagherà ai noi, buon per voi Umberto, e vincerete 2-0, dai, 2-0.
Io concordo con Patrick sul 2-0, gol nel finale entrambi, segnerà Belotti appena subentrato a Immobile e da lì in avanti sarà lui il titolare dell'Italia che andrà a conquistare il titolo europeo, però sarà la partita probabilmente più brutta di tutta la rassegna itinerante, visto che non è in nessun paese.
Le due partite della Svizzera saranno le due più brutte di questo, almeno per i primi due turni dell'Europeo, ci stai dicendo questo, Fabio?
Sto dicendo quello e manca Svizzera-Turchia poi, attenzione.
Con la Turchia che giocherà praticamente in casa, esatto, a Baku, perché sarà pieno di tifosi turchi, quindi sarà tosta.
E se vi interessa il mio pronostico, oppure se non vi interessa io ve lo dico lo stesso, ah no, ve l'ho già detto, 2-0, non manca il secondo marcatore e segnerà proprio lui, Giorgio Chiellini, a tempo scaduto su calcio d'angolo, battuto da Bernardeschi.
Tu mi odi, questa non è una novità, quindi siete due gufi, anche se abbiamo detto che siete dei professionisti, quindi non state gufando, lo pensate veramente. Ma io invece, come mi accodo al mio pronostico, vi dico che la Svizzera, tornando seri, potrebbe fare veramente un'ottima partita, perché credo che sia l'unica partita che giocherà nei gironi in cui presumibilmente la squadra avversaria sarà un po' più sbilanciata in attacco, e quindi i contropiedi, soprattutto con Embolo, che come avete detto voi prima potrebbe svegliarsi col piede giusto e sfoderare una grande prestazione, potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dalla retroguardia italiana. Sono d'accordo con voi che è una partita in cui si studieranno molto, ma secondo me dovreste essere più ottimisti.
Umbe, non succede, ma se succede mi fai una promessa.
Dipende.
Allora, per chi non conosce Umberto, lui ha già i capelli un po' rossicci, possiamo dirlo, no?
Sembra un po' Tsitsipas.
Esatto, è vero, sembri proprio Tsitsipas, il Tsitsipas di Vicenza, esatto, della pianura padana. mi fai questa promessa, ti tingi una croce bianca sul tuo capo, tanto sei già rosso, per un giorno, poi te lo lavi via, dai.
Allora, se questo è possibile senza rovinare i miei fluenti capelli, potrei anche valutare di farlo. Ma sfrutto questa piattaforma per ricordare pubblicamente che il signor Gianluca Pusterla, che salutiamo, il nostro direttore di rivista Corner, ha promesso che se segnerà Bernardeschi in questa sfida si farà i capelli color platino. Tutti testimoni
e manco io, e chiuderò la puntata su questo, se la Svizzera dovesse vincere l'Europeo mi vedrete in giro sul lungolago di Lugano con i capelli come Mbappu.
Bello. Bellissimo.
Bene, vi ringrazio per essere stati con noi. Saluto Patrick, saluto Umberto, saluto l'ottima regia di Radio Gwen e a martedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao.